Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, dicevo, introducendovi in questa liturgia che abbiamo mercoledì scorso vissuto, il solenne inizio di questo tempo quaresimale con l'imposizione delle ceneri, che è un rito austero che ci ricorda la vanità di ogni cosa e di come siamo polvere e polvere torneremo. E la Chiesa, attraverso questo rito austero, vuole scuoterci perché ci impegniamo realmente, fattivamente, amorosamente a prepararci alla Pasqua. In questo tempo santo della Quaresima, che ha due caratteristiche fondamentali, che è quella di essere un tempo in cui siamo chiamati a rinnovarci nel battesimo, innanzitutto nella consapevolezza della bellezza, della grandezza, della inestimabilità del dono che abbiamo ricevuto di essere figli di Dio, perché Dio è il nostro Padre. Lo possiamo dire perché battezzati. Non si nasce figli di Dio, si diventa, accogliendo nella nostra vita il Figlio benedetto. E quell'acqua che all'inizio della storia dell'umanità, come ci ha raccontato la prima lettura e la seconda, fu segno di morte, fu segno di punizione, segno di castigo, diventa nella nuova alleanza il segno della vita nuova, dell'amore paterno di Dio che viene incontro alla sua creatura e la eleva alla dignità di figli. È vero che già con la fine del diluvio il Signore, con quella sua promessa, con quella sua alleanza voluta solamente da Lui, è Lui il protagonista, è Lui che interviene, è Lui che ci salva, è Lui che si propone, è Lui che ci chiede, è sempre Lui che fa tutto e ci chiede però una risposta. È vero che già lì, ecco, si intravedeva quella bellezza della nuova alleanza nel segno di quell'arcobaleno, ma ora con la nuova alleanza, ecco che il nostro arcobaleno, il nostro Signore Gesù, ci dà qualcosa a cui noi mai e poi mai avremmo potuto immaginare, sperare, desiderare, perché riceviamo il dono, come dicevo prima, della figliolanza divina. Allora questo è un tempo battesimale, nel senso che siamo chiamati a riapprofondire il nostro essere battezzati. Cosa significa essere battezzati? Quali sono le esigenze del battesimo? E se noi fossimo consapevoli di quello che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo, certamente tanti e tanti peccati non li faremo, che nascono appunto da questa mancanza di consapevolezza della dignità che abbiamo e quindi di conseguenza della responsabilità. È un tempo, un'altra caratteristica è quello di essere penitenziale, e questo dà fastidio, no? Io ricordo spesso quando nell'oratorio della nostra parrocchia di Sant'Elena avevamo fatto un bellissimo carnevale con tutti i bambini che entusiasti, poi alla fine, quando tutto era finito, abbiamo cercato di ricordare che l'indomani era mercoledì, tutti sono scappati, no? Tutti sono scappati. Siamo un po' noi tutti come quei bambini, no? Perché non abbiamo compreso, assimilato il senso della penitenza cristiana, no? E lo vediamo come oppressione, come qualcosa di tenebroso, qualcosa che rende triste la gioiosa mia vita, che potrebbe essere più gioiosa senza la penitenza. Non è così. Non è così. La penitenza cristiana non è così. La penitenza cristiana è un'esigenza di un'esperienza d'amore. Se tu vivi l'esperienza dell'amore di Dio, non puoi vivere come chi non ce l'ha, nella spensieratezza, nella sregolatezza, nell'immoralità. Non puoi. Perché? Perché ami il Signore. Il problema è che si impone una penitenza a persone che non amano il Signore, uno stile penitenziale a persone che non amano il Signore. Come possono capirlo? Come possono capire uno stile penitenziale che significa non oppressione del mio io, perché il mio vero io è in Cristo e ama il servizio, la donazione, l'impegno, la fedeltà, la generosità, tutte cose che sono penitenza per il nostro uomo vecchio. No? Ma quando tu cominci ad amare il Signore, ciò che per il mondo è penitenza per te è gioia, perché cresce in te il sentimento di Cristo, cresce in te l'affetto di Cristo, cresce in te i suoi crescono in te i suoi stessi sentimenti. Per cui, che cos'è alla fin fine la penitenza? Che deve accompagnarci non solo in questo tempo quaresimale, ma in tutta la nostra vita, perché tutta la vita del cristiano è tutta vita di penitenza, nel senso che è tutto amore, ma non amore delle canzonette, non amore frivolo, quell'amore forte, sodo, quell'amore che ha la sua base nel crocifisso. E allora, ecco, questo amore che ci accompagna fa sì che noi viviamo con gioia l'esperienza del dominio di noi stessi, l'esperienza della virtù, l'esperienza, cioè, come diceva Paolo, di crocifiggere le nostre passioni per essere capaci di amare. Perché il fine della penitenza è solo questo, essere capaci di amare. E se non fai penitenza della tua parte negativa, se non crocifiggi la tua parte negativa, non puoi amare. Ecco allora la penitenza. Io ricordo sempre, per fare capire questo, che cos'è la penitenza. Voi pensate a un giovane di oggi di proporre di non andare in discoteca come penitenza quaresimale? No. Ci riuscirete a non farli andare in discoteca? No, per dirne una. Non devi proporgli di non andare in discoteca. Devi dargli la possibilità di fare un'esperienza di Gesù. Se tu al giovane dai la possibilità di un'esperienza vera, forte, non emozionale, en passant, emotiva, ma un'esperienza forte, un incontro con Lui dove Cristo veramente entra, non avrai più bisogno di dirgli di non andare. Te lo dirà Lui, come le ho sentite queste orecchie, senza che gli abbia detto niente. Padre, io non ci vado più in discoteca. O anche altre persone che vivevano situazioni non di peccato, ma un po' così divertimento, diciamo, non peccaminoso, no? Ma quando queste persone si incontrano profondamente con Gesù, senza che tu gli dici niente, a un certo punto ti dicono: padre, sa che io quel divertimento non ci vado più. E perché? E perché? Perché non mi piace più, non mi piace più. Cos'è la conversione? Convertitevi e credete al Vangelo, che cos'è? Significa, attraverso la vicinanza con Lui, attraverso la familiarità con Lui, incominciare ad amare ciò che ama Lui, a pensare come la pensa Lui, a ragionare come ragiona Lui, ad agire come agiva Lui. È il frutto della vicinanza con Gesù. La conversione ti porta poi a cambiare. Cambi gusti, cambi modi, cambi anche il modo di vestirti, cambi anche il modo di atteggiarti, cambi anche il modo di parlare, perché la vicinanza con Lui ti converte. Non esiste una conversione fatta a tavolino, dove uno dice: ecco, io adesso mi converto, sì, domani mattina ti converti. No. Ma attraverso questa vicinanza con Lui si cambia. E come, permettetemi anche l'esempio, di chi frequenta una determinata brigata di persone, una compagnia. Se la frequenti, la continui a frequentare, e alla fine parli come loro, vesti come loro, stai come loro. Se tu leggi ogni giorno un giornale, quel giornale è tuo, dopo un anno lo pensi come quel giornale, non penserai più a modo tuo. Ma se stai con Gesù, la cosa è più forte, perché non è solo un aspetto psicologico normale, che chi sta con qualcuno cambia. Qui non c'è solo la psicologia, c'è lo Spirito Santo, che dal di dentro, attraverso il mio desiderio di essere come Lui, perché stando vicino a Lui vedo la sua bellezza e la desidero, vedo la sua virtù e la desidero, vedo la sua semplicità e la desidero, vedo la sua fortezza e la desidero, vedo la sua limpidezza, la sua innocenza e la desidero. E attraverso quel desiderio che in me cresce, lo Spirito Santo nel profondo della mia anima mi trasforma, come dice Paolo, di gloria in gloria, veniamo trasformati nel Cristo. E allora, quale sarà una buona Quaresima per noi? Un impegno ascetico? Faccio questo fioretto, faccio quest'altro fioretto, faccio quest'altra, attenzione, è una penitenza esteriore, superficiale, perché se tu non hai fatto prima la penitenza di non peccare più, che è la principale, ma che mi rappresenta che fai digiuno mercoledì e venerdì se fai peccato, se vivi nel peccato mortale, ma che mi rappresenta sto digiuno, che mi rappresenta sto pellegrinaggio se tu vivi nel peccato. E i peccati non sono cambiati, eh? Potremmo cambiare la formula del Padre Nostro, quello, ma non è che possiamo cambiare i peccati, eh? Che quello che prima era peccato adesso non lo è, attenzione, eh? E poi, se tu sei riuscito a liberarti dal peccato e cammini senza fare peccato, non basta non fare peccato. Diceva Padre, non faccio peccato, non basta, devi amare. E allora se non fai la penitenza di un amore fattivo, un amore concreto, di un amore generoso, di un amore che si mette a servizio gratuitamente, se non fai la tua penitenza nelle virtù operative, è inutile che poi mi fai il digiuno. Quello è più importante, no? E poi, se poi riesci a essere forte, non solo contro il peccato, e lì Gesù ci dice nel Vangelo oggi, lo vediamo, che è entrato nel deserto, sospinto dallo Spirito, dice, per essere tentato. Ma Gesù aveva bisogno di essere tentato? Che bisogno aveva lui di essere tentato? Lui non aveva nessun bisogno di essere tentato. Lui è entrato nel deserto per essere tentato per me, perché lui è il mio maestro, il mio modello, il mio capo, qualcosa di più di un capo esteriore, perché io sono in lui, non solo come membro del suo corpo. Gesù è entrato nel deserto per ricordare a me, nella mia battaglia quotidiana contro il peccato, che io in lui posso vincere e sono vincitore. Ed ecco allora quella liberazione dal peccato che mi nasce dalla sua forza, nell'esperienza continua della mia debolezza, perché non è per la mia forza, io non c'ho forza, ma per la sua forza in me, che noi poi possiamo dire nell'esperienza, possiamo rispondere a Paolo, che diceva, Paolo ai suoi corinzi diceva, chiedeva, ma non riconoscete che Gesù vive in voi? Se tu vivi nel peccato non lo puoi riconoscere. Dai spazio a Gesù, perché Lui possa vincere in te. E allora tu avrai l'esperienza sua, perché prima bestemmiavi, ora non bestemmi più, prima i tuoi occhi erano maliziosi, ora sono limpidi, e così via. Prima non riuscivi a dominarti, adesso ti domini. Perché? Perché Gesù vive in te e Lui vuole vivere in te. Sei solo tu che gli puoi impedire questo. E allora ecco, quando io entro in questa dimensione di vittoria sul peccato, di operosità nell'amore, allora sì, se voglio fare qualche fioretto, qualche altra cosa, c'è un senso, no? ed erano belli anche quei fioretti che si insegnavano ai bambini e che noi come piccoli bambini dovremmo ricominciare a fare, ma prima ci vogliono questi, che sono fondamento della nostra vita cristiana. Ecco, chiediamo al Signore di fare una santa Quaresima, sotto questi due aspetti che vi ho detto. E non sarebbe male che vi prendeste il catechismo della Chiesa Cattolica e vi ristudiasse il battesimo, le grazie che abbiamo ricevuto, quello che è comportato per noi, la trasformazione che abbiamo ricevuto nella nostra figliolanza divina. Non sarebbe male, in modo che nel gusto del possesso, della consapevolezza del possesso del dono di grazia, abbiamo una forza in più anche con la lotta contro Gesù, portato nel deserto, lottò contro il demonio. Un altro ultimo argomento, il demonio. Qualcuno dice la personificazione del male, ma non è per il demonio c'è, con i suoi satelliti, angeli che sono decaduti dalla grazia, che sono sempre nell'atteggiamento di tentarci, di tenderci lacci. Il demonio c'è, ma di lui non dobbiamo avere paura. Diceva Teresina di Lisieux, il demonio scappa quando vede gli occhi di un bambino. E Gesù ce l'ha detto, se non ritornate innocenti, se non ritornate come bambini, nella semplicità, nell'amore, non entrerete nel Regno dei Cieli. E allora, se i tuoi occhi sono semplici, se il tuo cuore è pulito, non devi avere paura del demonio. No. Il quale cerca sempre di tentarci attraverso anche gli altri suoi satelliti, che non sono i demoni, ma che è la nostra fragilità. Noi siamo molto fragili. In seguito al peccato originale, il battesimo ci ha dato la grazia, ma non ci ha levato la fragilità, ci ha lasciato la fragilità. Siamo deboli nei confronti del piacere, siamo deboli nei confronti del possesso, siamo deboli nei confronti dell'egoismo, siamo molto deboli, molto fragili. E il demonio soffia sulla nostra carne. Ma se tu domini te stesso, diceva Caterina da Siena, se tu sei forte, se tu riesci nella grazia di Dio a dominare te stesso, lui può soffiare quanto vuole, ma non ti smuove. Ma poi c'è anche l'altro satellite di Satana, che è il mondo. E quanto è forte questo mondo? Ma chi lo fa forte questo mondo? Appare come forte, potente, sbruffone, prepotente, no? Che emargina, che addita, che mette alla berlina. Ma chi lo fa forte questo mondo? Lo fai forte tu. E ancora Caterina da Siena diceva, questo mondo appare forte ma è debole, perché gli dai tu la forza. E qual è la forza che ha questo mondo? È una forza molto potente, soprattutto nel neoconvertito, in chi si incomincia a avvicinare al Signore, la presa in giro, essere messo da parte, essere ridicolizzato. Ahi, quanto è forte! Ma se tu sei te stesso, se tu sai rispondere con semplicità dicendo sì, io sono un baciapile, e tu chi sei? Dimmi, sì, tu dici che io sono un baciapile, ma tu chi sei? No? Chi ti credi di essere? Dimmi, chi sei tu? No? E vedete che si smontano subito. Di fronte alla coerenza, ma non una coerenza di qualcuno che si mette lì spavaldamente, io sono cristiano, no, nella coerenza semplice della vita cristiana, il mondo si inchina. Ricordo il papà di un mio amico che andò in pensione dalla Fiat, non so quanti anni aveva lavorato, 30 anni, 40 anni, sempre con tutti contro, perché era un povero cristiano che cercava di vivere semplicemente il suo essere cristiano e quindi era sempre preso in giro, messo da... Quando è andato in pensione, con sua grande meraviglia, stupore, quelle persone che lo avevano preso in giro, quelle persone che lo avevano veramente fatto un inferno, gli avevano fatto passare un martirio, ti ringraziamo, gli hanno detto, ti ringraziamo, perché tu ci hai dato un esempio di vero cristiano. Guardate un po' questo mondo, che sotto sotto tenta, cerca di buttare giù, ma perché? Perché? Perché cerca il Signore. Cerca il Signore, e come, e quando fa questo vuole quasi vedere, dice, ma vediamo veramente se questo è figlio di Dio, vediamo veramente se c'è Dio, vediamo veramente se lo sostiene, perché questo povero mondo, attraverso tutto quello che può sembrare apparentemente esteriormente, ha una grande sete di pace, di serenità e in definitiva di Dio. E chiediamo quindi che in questo nostro cammino quaresimale, accompagnati da Maria, nostra Madre, che sempre ci accompagna e ci invita ad ascoltare ogni ispirazione del suo Figlio e a fare quello che Lui ci dice, ecco, che possiamo in questa quaresima cercare di essere più autentici, cercare di essere più trasparenti, o meglio, cercare di dare più spazio a Gesù, perché Gesù, attraverso la nostra povera persona, possa espandere il suo Vangelo attraverso di noi, per rendere un pochino più bello questo mondo, lì dove noi viviamo. Amen. Volevo solo mettere un accento su quello che vi ho detto nell'omelia, di leggere il Catechismo, magari sarebbe bello durante la settimana, chi non ce l'ha può scaricarlo da internet, è gratuito, a leggere il Battesimo, quello che la Chiesa ci spiega, perché vedete, l'elemento comune denominante, purtroppo, del cristiano normale, del fedele normale oggi, è che, scusate il termine, è ignorante di tante cose. Allora, ecco, se durante questa quaresima cominciassimo a prendere il Catechismo, sarebbe già qualcosa di bello e di grande. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Bello forte l'amen.
Amen.
Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della quaresima all'autentica conversione del vostro cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù Cristo la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.